nostro Nauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio 18. Io sono Michael Sacchi degli Astronauticast Studios di Milano. Comincio a passare la parola e a fare il giro di saluti con i miei colleghi esimi, a partire dal grande Paolo Amoroso dall'altro studio milanese.
Dall'altra parte di Milano vi saluta Paolo Amoroso.
Grazie Paolo, avventureplanetarie.blogspot.com, la sua presenza sul web, non aggiornata, ma non per questo senza contenuti più che interessanti, quindi se volete sapere qualcosa di più del nostro Paolo, quello è il posto per trovarlo. Non c'è il nostro presidente, impegnato in altre faccende, ma riusciremo a riempire questo enorme vuoto che ha lasciato, continuando il giro di saluti con il nostro sempiterno Luigi Morielli.
Da Ovest Ticino un saluto a tutti da Luigi Morielli.
Luigi Morielli, che la settimana scorsa era praticamente inudibile a causa di un microfono montato al contrario, questa volta invece spacca completamente la dinamica. Stai pure un po' più lontano che ti si sente molto molto bene. Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, il suo blog dove fornisce informazioni sulle news spaziali e fa degli ottimi riassunti, anche dei post in cui condensa delle pillole degli avvenimenti più salienti della settimana, molto molto utili per stare a cavallo della situazione senza dover investire tantissimo tempo. Ma poi, se invece volete approfondire un po' di più e magari siete appassionati di astronomia, potete leggere la sua rubrica di astronautica sulla rivista Cerum. Perché abbiamo anche gente che scrive sulle riviste, mica soltanto gente che nelle cantine, negli appartamenti monolocali fa le trasmissioni podcast. Grazie di essere con noi, Luigi, as usual. Continuiamo il giro con il nostro inviato da praticamente dalla piazza del paese di Modena, perché mi sembra uno di quei cronisti che tiene in mano il microfono e dice sì, sono qui, Riccardo Rossi.
C'è Paolini alle mie spalle?
Sì, ecco, ci manca soltanto qualcuno che ti
no,
viene a fare.
No, comunque Mike dicevi che Luigi spacca la dinamica, invece io stasera ho spaccato il supporto, praticamente alla base, nel punto più delicato, ho fatto forza come non avrei dovuto e... si è spezzato il supporto, vabbè, rimedierò per la prossima volta, adesso sono in modalità telecronista, ciao a tutti quanti.
Useremo questa cosa per chiedere delle donazioni nel momento della questua, non ti preoccupare che tutto viene utile. Allora, innanzitutto ben ritrovati a tutti, fatemi saltare un attimo sulla chat per vedere se c'è qualche commento perché ho detto qualcosa di sbagliato. No, dicono che non leggo il forum, non è vero, lo leggo sempre, non so che cosa... perché? Ho tutte le notizie, tutti i topic letti sono praticamente a zero. Non so perché si fanno queste insinuazioni alle mie spalle. Non c'è Marco, che di solito ci ragguaglia con gli aggiornamenti sulla Astronauticon, che è in via di preparazione, quindi io senza rete non so assolutamente dire nulla e non so neanche ricordare off the top of my head le date, ma ve le posso anche recuperare, saranno ad aprile.
Tra il 20 e il 22.
Infatti, il 20 e il 22 aprile, ricordiamolo, a Lecco, in varie location di Lecco principalmente. Ci saranno attività al planetario di Lecco grazie alla collaborazione del gruppo Astrofili Deep Space, basato proprio lì al planetario di Lecco. Poi ci sarà la serata di gala al teatro, ma per tutti questi dettagli, che sono ancora in fase di affinamento ma che cominciano a prendere ormai una forma sempre più stabile, vi rimando ad astronautico.it, prima di dire una stupidata, eccolo qua, astronautico.it, che è il blog dell'Astronauticon. Io sono sempre dell'idea che questo sito dovrebbe essere mergiato con il nostro sito istituzionale di ISA.it, ma è un lavoro che dovremmo fare in un altro momento. Per il momento vi beccate astronautico.it, dove trovate innanzitutto i resoconti delle edizioni precedenti e anche nell'ultima news che potete trovare, quella con il logo di ISA in alto a sinistra nelle news in primo piano, cioè il programma provvisorio e vi fate un'idea di che cosa potete fare venendoci a trovare a Lecco a fine aprile. A noi farebbe molto molto piacere incontrarvi. E ricordiamo che l'ospite d'onore sarà il colonnello Douglas Willock, Doug Willock, un astronauta che abbiamo avuto modo di conoscere e seguire nel corso della sua missione sulla stazione spaziale nell'anno scorso. Direi che è un programma ricco. Io cercherò di esserci con tutte le mie forze. Voi dovrete aggiungere qualcosa sull'Astronauticon? Lascerei sicuramente Marco, avrebbe da sottolineare qualcosa di particolare, ringraziare qualcuno che ci sta dando una mano, in particolare rinnovo di nuovo i ringraziamenti al gruppo Strafili Deep Space, ma voi avete qualcosa? Molto molto bene.
No, vabbè, seguite il forum dove ci sono in continua evoluzione il programma che si sta comunque delineando man mano che ci avviciniamo alla data, e quindi lì troverete tutte le informazioni, potete fare domande relative alla logistica della convention.
Sì, infatti mandate una mail all'indirizzo che trovate su Forum Astronautico nel topic dedicato, adesso non ricordo esattamente i parametri per arrivarci, comunque ci sono le indicazioni per segnalare la vostra presenza, non è obbligatorio ma è molto gradito. E poi c'è ancora la call for paper, è stata chiusa. Abbiamo ricevuto un sacco di interessantissime proposte di conferenze, ma mi pare che sia chiusa.
Non lo so, però come dici te, deve esserci arrivata una mole di materiale che...
Ma le stiamo vagliando, sono tutte molto molto interessanti. Lo spazio a disposizione è stato aumentato rispetto agli altri anni, ma si parlava di lasciare il pomeriggio dopo il pranzo di gala libero per la socializzazione, anche perché comunque la logistica di tornare al planetario dopo una mangiata in compagnia è sempre un po' complicata, per ragioni di tempo, per ragioni anche di come si dice, alertness, di svegliezza delle persone,
è sempre di abbacchio.
Abbacchio, direi che è il termine più tecnico che poteva tirare fuori Paolo, grazie.
Comunque, sì, poi normalmente il pranzo di gala era fatto la domenica e al pomeriggio molta gente doveva prendere il treno per rientrare, così, quindi si andavano a sommare un po' troppe cose. Allora abbiamo deciso di diluire i tempi in maniera diversa, che secondo me è meglio anche secondo me.
Già, infatti per il pranzo sicuramente la prenotazione è obbligatoria, quindi se state pensando di partecipare andate su Forum Astronautico e su astronauticon.it, cercate di capire quali sono le modalità per farcelo sapere, perché è molto molto importante. Il pranzo di gala non è più alla domenica, come diceva Ricky, e adesso è al sabato, quindi quella è la parte più importante da prenotare. Spagna o Francia, purché se magna, com'è che era? Vabbè, niente. L'altra cosa che sta assorbendo visto che nella prima parte raccontiamo sempre dell'associazione ISA, l'altra cosa che sta assorbendo la maggior parte delle energie per quanto riguarda ISA non è la migrazione del forum, che come avevamo promesso passeremo a un'altra versione, a un altro software per la gestione del forum, ma la cosa sta andando un po' per le lunghe, perché comunque il tempo a disposizione è quello che è. Marco sta gestendo il progetto al meglio, ma la cosa richiede tempo per farla in maniera più sicura possibile, senza perdere i dati preziosissimi delle nostre discussioni. Non è tanto un problema di perdere i dati, quelli li possiamo recuperare con il backup, però noi vogliamo poter fare un passaggio e poter subito mettere nuovi dati e continuare le discussioni sul forum senza perdere nulla se dovessimo tornare indietro. È molto complicato. L'altra cosa che ci sta assorbendo molto tempo invece è Stratosfera, il nostro progetto di pallone stratosferico che raggiunge gli strati più alti della stratosfera e compie osservazioni scientifiche di varia natura. Da quel punto di vista ci sono un sacco di novità, un sacco di interessantissime possibilità di espandere la nostra attività in varie direzioni, anche geografiche. Stiamo nel vago, ci sono cose molto interessanti, non sappiamo se andranno in porto, quindi non ci sbilanciamo, ma nel frattempo stiamo lavorando a un lancio per la fine di maggio con qualche novità. Adesso sì, possiamo forse cominciare a dire che cercheremo di stabilizzare un po' l'area di ripresa utilizzando una configurazione a palloni multipli. Cominceremo a parlarne nel dettaglio sul forum stratosfera.com nei giorni a venire. Fine delle informazioni di servizio, passiamo a un recap della settimana scorsa, della puntata 17, e poi ci tuffiamo a bomba nelle notizie. Il recap ovviamente realizzato dal nostro Riccardo Rossi. Astronauticast.
Buonasera a tutti amici all'ascolto dal Pota.
Volevo dire Marco, basta che non sia un Potacast, poi non so ricordarmi che siamo in diretta, ma così tanto per mettere un po' di folklore.
Sì, dai, all'inizio si sdrammatizza un po', poi ci facciamo solo seri, vedrai.
Sì, il 15 febbraio del 2012 abbiamo partecipato a un evento scolastico del progetto Sir Rocket Walls, un incontro con l'astronauta Paolo Nespoli in una scuola di Aosta.
E comunque dopo pranzo siamo saliti all'osservatorio di Saint-Barthélemy, mi sembra che si chiami, sì.
L'osservatorio astronomico della regione Valle d'Aosta.
Valle d'Aosta, che è a 1800 metri ed è in una struttura che comprende un bellissimo planetario digitale con delle poltrone comodissime, fra l'altro, e abbiamo potuto vedere sia un array di quattro telescopi molto bello per poter effettuare la ricerca di pianeti extrasolari. Nell'altra terrazza invece c'era un gruppo di telescopi, adesso non mi ricordo se erano 6-7, e comunque venivano utilizzati per anche per serate osservative divulgative con ragazzi. E poi siamo andati a vedere il pezzo forte, un telescopio con diametro principale di 81 cm ed è una bella macchina.
Tra gli ospiti di fama interstellare che hanno partecipato a Sir Rocket Walls, naturalmente ci sono anch'io che ho raccontato alcune cose ai ragazzi.
Mi sembra che la notizia di punta della settimana, almeno per quanto riguarda lo spazio italico, è quella del lancio di Vega.
Infatti, dopo un miliardo di euro speso nello sviluppo di questo vettore, ha eseguito la sua missione alla perfezione, ha rilasciato tutti e 9 i satelliti che erano a bordo.
Ma quanto sta andando veloce il Vega in questo momento? E lui, dopo 3-4 secondi di quel silenzio in cui cominci a sudare, gli ha risposto, molto veloce.
Mentre stavi facendo il setup della puntata, stavano proprio ripressurizzando l'airlock che si concludeva la 30ª passeggiata spaziale russa, che però nel computo totale delle passeggiate spaziali di assemblaggio e manutenzione della stazione spaziale siamo arrivati a quota ben 162, quindi immaginate quanto lavoro c'è stato e c'è ancora per tenere operativo e efficiente l'avamposto spaziale che tutti noi amiamo.
Ma andando con ordine abbiamo scoperto che il budget presidenziale proposto per quanto riguarda la NASA ammonta a circa 18,7 miliardi di dollari, che è significativamente meno, il 5% meno di quanto richiesto.
Beh, se trova il bosone di Higgs tanto meglio, altrimenti abbiamo buttato via un sacco di soldi.
Per il momento vintage di questo episodio ricordiamo che il 20 febbraio del 2012 la NASA celebra, ricorda, i 50 anni del primo volo orbitale di un americano nello spazio.
Sì, prima vi accennavo appunto del braccio della gru Strela, ma diciamo che il pezzo forte della stazione spaziale dal punto di vista della manipolazione robotica è il Canadarm 2. A questo proposito io vorrei ricordare due episodi che secondo me sono anche due delle più belle passeggiate spaziali che sono state effettuate.
Qual è la ragione di questo fatto? Cioè, perché un solo astronauta è abilitato a parlare con i suoi colleghi nello spazio? Beh, la ragione la potete intuire se ascoltate Astronauticast, ed è in pratica la cacciara.
In giro per la Russia c'erano questi poster caratteristici di propaganda per, diciamo, pubblicizzare, per infervorare gli animi. Blu, 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 blu. Octopus, blu, blu, blu.
Non so voi, ma a me sembra sempre di sentire Blob quando, quando sento queste cose, perché non si capisce bene a volte da dove vengono le cose. Innanzitutto devo tirare le orecchie a Ricky, perché ha decontestualizzato la mia frase. Sembra che io mi lamenti del fatto che, lo so che adesso tu dirai che era una cosa ironica e ho visto la faccia. Giustificati, dai, giustificati. Cosa volevi dire?
No, no, che è proprio nel mio intento fare una cosa la Blob con spezzoni decontestualizzati, e chiaramente l'ascoltatore attento sa che non se la deve prendere per quello che sente lì, anzi deve essere invitato a ascoltare la puntata per intero e capire come mai si sentono certi passaggi.
Ok, che quel gran pezzo di fisico di Luca Di Fino nella chat mi stava già schiaffeggiando. Mi chiedono... sì, per adesso è sotto NDA, quella cosa che ti ho letto, Spidey. Comunque ne parleremo nel dettaglio in futuro, più o meno lo sanno tutti. Che cosa volevamo dire riguardo la puntata scorsa? Andatevela a sentire, così cercate di capire cosa ho detto io. Tutto il resto è stato un ottimo riassunto del nostro Ricky. Grazie, grazie. Partiamo a bomba con le notizie. Ci sono novità per quanto riguarda il programma spaziale americano canonico, quello che non coinvolge l'attività dei privati sotto forma di voli commerciali, ma quello che è direttamente, chiaramente sono realizzazioni da parte di industrie private, ma sotto l'egida e il cappello di NASA, quello che è la prossima capsula e il prossimo lanciatore pesante.
Sì, più che novità, diciamo, volevo fare un rapido stato dell'avanzamento dei lavori, ecco, quindi parliamo di due cose, sia della capsula Orion, sia del nuovo lanciatore SLS. Per quanto riguarda Orion, la prima capsula che dovrebbe effettuare il volo di test, chiamato Exploration Test Vehicle, Exploration Flight Test, nel 2014 sta continuando ad essere costruita a Michoud. Ormai chiaramente la capsula precedente aveva vagliato i sistemi per le linee di produzione di questa, della capsula Orion, quindi stanno anche migliorando a livello costruttivo tutte le procedure, e dicevo appunto questa capsula sarà pronta, si spera, per il primo volo nel 2014, sarà issata su un Delta 4 Heavy, perché chiaramente il lanciatore pesante è ancora allo stato embrionale, e in questo primo volo di test, come mi è sembrato di aver già detto in un'altra puntata, si tratterà sostanzialmente di un lancio con una messa in orbita fortemente eccentrica, in modo da poter simulare un rientro ad alta velocità, proprio per simulare la condizione in cui Orion dovrà lavorare, cioè in un rientro da missioni BEO, cioè Beyond Earth Orbit, quindi con delle velocità di rientro molto elevate. Quindi capite che lo scopo principale di questo volo, tra gli altri scopi, chiaramente sarà anche valutare il comportamento dello scudo termico di Orion, che ricordiamo non sarà più fatto di pistrelle come lo shuttle, ma diciamo sarà un monoblocco di materiale ablativo, praticamente una sorta di scudo termico come quello dell'Apollo, però chiaramente con materiali moderni. Scotta Enterprise, no, ho sentito un comunicato
appena. Vai.
Mentre delle piastrelle in realtà rimarranno nella back shell, cioè nella parte superiore della capsula, a ricoprire tutto il resto. E questo per quanto riguarda la capsula in costruzione. Un'altra parte fondamentale da testare, invece, in un test che avverrà proprio a fine mese, quindi a giorni, è quello che riguarda i paracaduti di Orion. Già dei test sui paracadute erano stati effettuati, però con scarso successo, non tanto per i paracadute designati per l'Orion, ma per il sistema di sgancio dal C-17, cioè l'aereo che da in alta quota sgancia questo mock-up ottimizzato per le prove con i paracaduti. E il sistema di sgancio aveva avuto qualche problema e già in due occasioni aveva fatto schiantare praticamente il mock-up, e quindi non era stato possibile ottenere dei dati per proseguire il lavoro. A fine mese appunto avremo di nuovo lo sgancio ad alta quota di questa capsula mock-up. Volevo ricordare che per quanto riguarda il sistema di paracadute di Orion sono 8 i paracaduti, ci sono 2 drogue, 3 pilot e 3 main, e poi vabbè c'è tutta un'altra serie di paracaduti invece che deve essere ottimizzata per lo sgancio solamente da questo benedetto C-17. Si spera che questo sistema di sgancio finalmente possa funzionare bene. Invece due parole per quanto riguarda lo stato d'avanzamento di SLS. Diciamo che l'elemento che è più avanti di tutto è il motore J2X, che ricordiamo è un derivato dal J2 già usato nel secondo e terzo stadio del Saturno V. Il J2X è sviluppato sempre dalla Rocketdyne, e in questi giorni stanno effettuando una campagna di test a caldo, quindi col motore acceso, soprattutto per vedere il comportamento delle due turbopompe del motore. Due turbopompe perché sappiamo che il J2X è alimentato da propellenti criogenici, quindi ossigeno e idrogeno, e si sta appunto valutando le performance delle due turbopompe, e in questo caso i test stanno dando risultati molto promettenti. E vabbè, chiaramente il comunicato è della Rocketdyne, loro sono molto contenti, speriamo che sia effettivamente così e che non, diciamo, non se la tirino e basta, ecco. Tutto qui.
Grazie Riccardo per questo punto della situazione, è una cosa che prosegue, forse i ritmi sono diversi da quelli degli sforzi privati, ma sono anche ordini di grandezza diversi per quanto riguarda le prestazioni sia della capsula sia sulla capsula magari c'è qualcuno che potrebbe avere un'opinione diversa, ma per quanto riguarda il lanciatore sicuramente è un'altra serie, è un altro campionato, quindi direi che possiamo anche aspettare e seguire queste cose con i tempi diversi. Grazie del riassunto. Guardavo le notizie, ce n'è qualcuna nella nostra astronautnews.it che viene doverosamente noi ringraziamo gli articolisti che lo riempiono con un sacco di impegno, i nostri articolisti di forumastronautico.it, però nella nostra news docket segue il lancio del Proton con il satellite SAS-4 che direi che è stato rimandato un po' di volte.
Sì, in effetti finalmente l'altro mercoledì 15 di febbraio è riuscito il lancio di questo vettore Proton, è riuscito e ha portato in orbita il satellite SS4, che è un bestione che non è da ridere, nel senso che 6.180 kg di peso, dovrebbe già quasi essere arrivato in orbita geostazionaria, la posizione stabilita è 22 gradi ovest, esattamente al centro dell'Oceano Atlantico, e quindi riuscirà a coprire con la bellezza di 52 trasponder in banda C e 72 trasponder in banda KU. Siamo a livelli del minimo il triplo rispetto ai satelliti di telecomunicazione tradizionali. E comunque riuscirà a fare copertura praticamente di tutta l'Africa, tutta l'Europa, l'Europa occidentale, però contando fino oltre la Polonia, quindi siamo quasi tutta l'Europa, escludiamo praticamente solo la Russia, e Nord America, metà del Nord America, quindi è decisamente un satellite notevole come funzionamento, come copertura e come possibile uso. Funzionerà per 15 anni questo satellite e è stato rimandato questo lancio per ben due volte. La prima occasione di lancio doveva essere il 26 dicembre, però c'è stato un problema, un'anomalia ai giroscopi dell'upper stage, che in questo caso è un BRIS-M che si abbina spesso con il Proton. Mentre il tentativo successivo è stato il 28 gennaio, però in questo caso ci sono stati dei problemi elettrici al vettore. Il 15 febbraio scorso tutto è andato bene, sono riusciti a lanciare e il vettore ha fatto il suo egregio lavoro, contando che è stato il 373esimo lancio nella storia del Proton, che è un vettore che ha la mia età e anche quella di Paolo, perché ha iniziato la sua carriera nel 1965. Direi che per un vettore commerciale è un buon risultato, in effetti.
La mia età nel 1965 si scriveva in modulo A2, quindi... Beh, però al di là del fatto, ok, un vettore storico come la tradizione russa di fare cose con sistemi collaudati, che comunque hanno le loro criticità e il lancio è stato rinviato due volte, ma diventa agli occhi dell'opinione pubblica e in generale diventa routine, poi un lancio di un satellite geostazionario è forse la cosa più standard che succede durante l'anno, succede più e più volte, però diciamo che effettivamente 72 trasponder in banda KU, 52 in banda C, fa vedere che comunque c'è un avanzamento che è sicuramente incrementale, non sono delle rivoluzioni tecnologiche, ma anche dal punto di vista incrementale si arrivano a fare appunto degli incrementi, dei miglioramenti significativi. Diciamo che adesso con un satellite che occupa uno slot in orbita geostazionaria si riescono a servire molti molti più utenti, per quanto riguarda sia gli utenti commerciali sia gli utenti militari. È più facile mantenere ordine in quella cosa un po' già un po'
sovraffollata
sì. Che la,
è anche da considerare il fatto che noi diamo per scontato ormai questi viaggi in orbita geostazionaria, però dobbiamo considerare appunto che l'orbita geostazionaria è a 36.000 km di quota, quindi non è dietro l'angolo. In effetti portare 6 tonnellate in quella posizione precisa, esattamente a 22 gradi ovest, per noi può sembrare semplice, fra virgolette, però in effetti sono comunque imprese, ecco, anche se sono all'ordine del giorno.
Hai fatto bene anche a ricordare il BRIS, il terzo stadio, perché lo stadio superiore, perché in effetti è proprio quello che si occupa del grosso. Il vettore porta in orbita, di solito in un'orbita di trasferimento che è in parte al suo apogeo già vicino all'orbita geostazionaria, ma il perigeo è ancora molto vicino alla Terra, poi viene circolarizzata l'orbita grazie a questi terzi stadi, che sono i cavalli da soma proprio di queste attività spaziali. Dovremmo fare uno Space 101, che dovremmo chiedere a Paolo anche uno Space 101 su questo tipo di meccaniche, perché non si tratta di astronautica manned, che di solito ricopre la sua rubrica giustamente in maniera preponderante, però questo tipo di meccanica è interessante, perché non è tutto tranne che intuitiva. A volte ci troviamo a fare discussioni proprio su quanto è controintuitiva parlandone su forum astronautico.
Sì, chiedete e vi sarà risposto.
Paolo avrà letto, ovviamente avrà letto anche lui il romanzo Space, quello di Michener. Non l'hai letto? Male.
Io ce l'ho lì nel Kindle, vedi, pronto per essere letto.
Ti consiglio di leggere, perché c'è tutta una disquisizione sul modo in cui facevano gli astronauti del Mercury, del Gemini, come facevano gli addestramenti con delle macchine nel deserto, mantenendosi su orbite, però dovevano fare delle manovre di avvicinamento fra loro, ovviamente considerando che se scendevano, se rallentavano, in realtà acceleravano, perché scendevano di orbita, quindi giravano più velocemente. Quindi c'è tutta una descrizione di quello che è divertente. Anzi, lo consiglio a tutti, se si trova ancora, perché probabilmente è difficile da trovare. Io l'avevo trovato usato come volume, se lo si cerca in italiano, penso che in lingua originale ci sia anche in ebook ormai.
Io ce l'ho sul Kindle, non mi ricordo assolutamente da dove arriva, però ce l'ho lì. Ah. Devo leggerlo da una vita. Ho una pigna di roba da leggere, sto ancora leggendo la biografia di Steve Jobs, che è uscita a novembre.
È molto bello, anche se mischia un po' il vero con il falso, perché aggiunge un paio di missioni, aggiunge dei personaggi che non sono esistiti, quindi è più un romanzo calato nella realtà, però è comunque molto, molto bello. Da consigliare, ecco, si consiglia vivamente.
Va bene, passiamo alla prossima notizia. Sempre tu, perché l'hai segnalata al volo prima. Sì. Te la lascio. Che cos'è questa cosa? Dove la vogliono fare? La voglio. Qualsiasi cos'è, la voglio.
Allora, in pratica c'è un'idea di progetto per un roller coaster, le montagne russe classiche da Luna Park. Però sono da costruire in un grande Luna Park, perché il costo varierà fra i 40 e i 60 milioni di dollari. E in pratica sarà un roller coaster che permetterà di viaggiare, di provare la microgravità per 8 secondi. E, come concetto, si avvicinerà al Superman. So che ce n'è una che ha il Six Flags Mountain in California, Superman Escape from Krypton, che dovrebbe essere la più veloce del mondo.
Ah, sì? Beh, in realtà no, comunque ho capito il concetto.
Sì, si ispira a quella.
Attenzione, forse dovevi passarla questa notizia, perché abbiamo l'esperto.
Perché so che lui è più se vuoi andare avanti, Ricky,
no,
vai.
Che prima, che, no, che prima non mi avevi dato il dettaglio che era uguale alla Superman Escape from Krypton, che praticamente è un lungo rettilineo, poi il tracciato si inclina di 90 gradi, la cabina, insomma, il treno va su in verticale a 90 gradi, poi chiaramente all'apice della parabola hai quella sensazione di 0G, però chiaramente arrivare a 8 secondi mi chiedo come faranno.
No, diciamo che ci sarà un motore lineare che spara il treno, che poi fra l'altro sarà un treno non aperto ma chiuso, quindi tu sarai dentro delle cabine chiuse e non vedi l'esterno. Questo treno verrà lanciato a 160 km orari, quindi 100 miglia orarie, e quindi salirà, e durante tutto il tragitto della salita e poi seguendo una parabola che ricalca quella degli aerei 0G, quelli che fanno gli addestramenti, e dovrà fare questa parabola e poi ridiscendere, e si calcola che in effetti durerà circa 8 secondi il periodo in cui si rimarrà in microgravità. L'hanno già anche soprannominato Vomit Comet, come viene soprannominata anche l'aereo che fa questi voli parabolici, perché in effetti i cambi di G, di gravità, sono violenti, perché oltre alla partenza molto veloce così ci sarebbe la curva verso l'alto e poi la salita dove inizierà la parte 0G, però poi arrivando alla fine della parabola ci sarà un periodo in cui si starà a 2G per poter compensare questa velocità che si sarà recuperata di nuovo nella discesa.
Fa nulla, lo voglio provare, vale bene un pranzo buttato via, va benissimo.
In effetti sì.
Una cosa carina che potete cercare su internet sono i video della gente che va sulla Superman Escape from Krypton, che si divertono all'apice della parabola tipo a lanciare dei sand per aria, e questi rimangono solidali a loro stessi, insomma. Una pratica che diciamo non è molto ortodossa, però in molti lo fanno. Io in teoria sarei al Six Flags a fine aprile, dove proprio di fianco al Krypton, all'Escape from Krypton, dovrebbero aprire la Lex Luthor Drop of Doom. In realtà c'è scritto Spring, quindi non so, Spring è un po' ancora un po' variabile come cosa, che è praticamente una drop tower da 120 metri.
Tanto tu quando vai in America perché deve succedere qualcosa, succede sempre, giusto?
Torno nel mio silenzio, perché qua c'è gente che mi boicotta.
Allora passiamo alla prossima notizia. Stavo guardando su astronautinews.it che ce n'erano tante anche legate alle attività commerciali, in particolare il vettore di Orbital, che dovrebbe avere ancora qualche ritardo dovuto all'approntamento della sua torre di lancio a Wallops Island, quindi anche ritardi per Cygnus. Però diciamo che i rifornimenti verso la stazione spaziale, anche in mancanza di queste possibilità commerciali, sono garantiti ancora dagli sforzi istituzionali, chiamiamoli così, in particolare in questo caso. Mentre siamo in attesa di ATV3, già abbiamo battezzato ATV5.
Sì, perché intorno a metà febbraio del 2012 l'Agenzia Spaziale Europea ha annunciato ufficialmente il nome del quinto e probabilmente ultimo ATV, il veicolo automatico di rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale. Questo quinto veicolo si chiamerà Georges Lemaître, in onore del prete astronomo, fisico e matematico belga, appunto Georges Lemaître, vissuto nel XX secolo, che è ricordato per avere formulato l'ipotesi dell'espansione dell'universo e dell'origine in un unico momento, in un unico istante, quindi l'ipotesi del Big Bang. Quindi è una delle idee più importanti dell'astronomia del XX secolo. Per la verità, lui questo momento di origine, Lemaître, in cui l'universo era concentrato e in cui probabilmente ha avuto origine, lui lo chiamava l'atomo primordiale o anche l'uovo cosmico, e qui temo purtroppo di aver dato un suggerimento per il titolo della puntata. Se l'atomo a proposito fuggente di questa ipotesi dell'espansione dell'universo, in cui peraltro Lemaître riuscì anche a trovare una correlazione tra la velocità di allontanamento delle galassie e la loro distanza, se questa, appunto, questa attribuzione a Lemaître dell'ipotesi dell'espansione dell'universo e del Big Bang vi suona un po' stonata, e che probabilmente la sentite attribuita a uno scienziato, un astronomo americano molto più conosciuto, Edwin Hubble, che ha dato il nome all'omonimo telescopio spaziale. In realtà Hubble pubblicò il suo lavoro, basato soprattutto su attività sperimentale, quindi osservazione diretta del cielo, nel 1929, mentre Lemaitre pubblicò le sue conclusioni, le sue ipotesi, basate prevalentemente su calcoli teorici, nel 1927, quindi 2 anni prima. E fu tra l'altro prima, come accennavo, riuscì anche a intuire questa relazione tra la velocità di allontanamento delle galassie e distanza delle galassie, che oggi è chiamata legge di Hubble. Riuscì a intuire che c'era una relazione, ma non a dimostrare che era una relazione lineare, cosa che poi fece Hubble, perché probabilmente Lemaitre non disponeva di dati sufficientemente accurati ed estesi. In realtà Hubble è stato anche un grande astronomo sperimentale, non è conosciuto soltanto per questa ipotesi dell'espansione dell'universo, ma anche perché, per esempio, è stato il primo a dimostrare l'esistenza di galassie esterne alla nostra. Per ironia della sorte, questa ipotesi era stata formulata, l'ipotesi quindi dell'espansione dell'universo, era stata formulata anche prima di Lemaitre, in particolare nel 1922, da un fisico russo che si chiamava Alexander Friedman. Ma tutte queste vicende, quindi il lavoro di Friedman, di Lemaitre e di Hubble, hanno in realtà qualcosa in comune, nel senso che Hubble è più conosciuto perché operò in un ambiente di ricerca, quindi gli Stati Uniti all'inizio del Novecento, e pubblicò su riviste molto seguite, su pubblicazioni, su giornali accademici molto seguiti dagli astronomi, perché si trovava al centro a quell'epoca del dibattito scientifico e astronomico internazionale. Mentre Lemaitre, quando pubblicò il suo lavoro nel 1927, lo pubblicò su una rivista, su un giornale accademico conosciuto soprattutto in Belgio e non molto diffuso, quindi le sue idee inizialmente tardarono a diffondersi. E qualcosa di simile purtroppo accadde al povero Friedman, questo fisico, questo scienziato russo, che pubblicò il suo lavoro 5 anni prima di Lemaitre, nel 1922, ma ebbe la sfortuna di operare, di lavorare nella Russia sovietica, in cui non erano soltanto le idee scientifiche ad avere difficoltà a circolare, ad essere conosciute all'esterno dell'Unione Sovietica. In questo ricordo di queste idee così importanti della storia dell'astronomia e della scienza dell'inizio del XX secolo, è particolarmente importante anche il ruolo di Einstein, che contribuì a far conoscere, pochi anni dopo la pubblicazione del suo lavoro, Lemaitre, delle cui conclusioni, per la verità, Einstein inizialmente era un po' scettico. Lui disse che queste idee di Lemaitre erano giusti i calcoli, ma era sbagliata la fisica. Ma poi più avanti si convinse che avevano molto probabilmente un fondamento solido. Ed è, ripeto, particolarmente interessante il ruolo di Einstein, che è collegato, per così dire, anche alle attività spaziali e al nome dell'ultimo ATV, il numero 5, dedicato alle Lemaitre, perché quello precedente, ATV4, che probabilmente verrà lanciato, credo, intorno al 2013, ed è dedicato proprio, porta il nome di Albert Einstein. Quindi è interessante e particolarmente appropriato che questi due scienziati siano legati non solo nella storia della fisica e dell'astronomia del XX secolo, ma anche in questi due veicoli di un programma così importante dell'Agenzia Spaziale Europea. E ci auguriamo che la scelta del nome di ATV5 dia Lemaitre ancora di più, lo faccia ancora di più conoscere della fama che ha avuto, probabilmente della poca fama che ha avuto inizialmente dopo la pubblicazione del suo lavoro.
Beh, è bello che questa... Vai, Erichi.
No, dico che dico ai nostri ascoltatori che normalmente la scaletta ultimamente la sto facendo io, allora ho detto questa notizia la do a Paolo perché so che mi racconterà qualche aneddoto intorno alle metre e a tutto il resto, infatti è così successo, sono molto contento. E...
Anzi, a questo proposito, sperando di fare cosa gradita all'anima geek degli altri membri dell'equipaggio di Astronauticast, ricordo che le MET... è stato anche uno dei pionieri dell'uso del calcolo automatico, quindi dei computer, ed è uno degli inventori, e fra gli inventori, tra gli ideatori degli algoritmi di trasformata veloce di Fourier, un algoritmo conosciuto nel gergo informatico come FFT, è un po' una specie di prezzemolo dell'informatica, un algoritmo, una famiglia di algoritmi usatissimi in molti settori dell'informatica, soprattutto l'elaborazione dei segnali digitali e l'elaborazione delle immagini.
Se non fossi terrorizzato di parte della registrazione, cercherei di andare a vedere se tra i filtri FFT di Audacity ce n'è anche uno che porta il suo nome, ma magari lo dicono, vado a vedere dopo la registrazione. Comunque è bello che queste dediche non siano soltanto una cosa simbolica, ma appunto in questo caso hanno anche offerto la possibilità di approfondire un po' una persona che non aveva particolare risalto normalmente, insomma non se ne parla più di tanto, perché era belga. Se fosse stato Lussemburgo mi chiedevo se la rivista su cui aveva pubblicato le sue scoperte era l'Eco di Bergen, ma fa niente, mi è venuto in mente mentre non sta neanche bene a dirlo adesso, scusate, era solo per suggerire il titolo dell'episodio. Ormai la gara, l'intero podcast di Astronauticast si basa sulla scelta del titolo. Noi facciamo il podcast solo per scegliere il titolo. ok, quindi avendo esaurito le notizie nel nostro news docket, ce ne sono sicuramente altre degne di nota e vi rimandiamo ad astronautinews.it per approfondirle. Di conseguenza ringraziamo ancora una volta i nostri articolisti capitanati da Alberto Zampieron, che li imbecca, li guida nella maniera più saggia per avere una linea editoriale completa e fare in modo che astronautinews.it porti con la massima tempestività possibile le notizie importanti nel mondo astronautico a disposizione di un pubblico italiano, e quindi grazie per il loro lavoro instancabile. E grazie anche a quelli che sono i nostri donatori, quelli che contribuiscono alla sopravvivenza del podcast, ma anche dell'associazione ISA in genere. Fatemi andare a recuperare le donazioni all'interno della mia label su Gmail. Abbiamo un nuovo profilo di pagamento automatico di Giovanni Salvatori, che è, mi sfugge il nick, borsista, mi pare che segua su Twitter, devo averlo visto passare per qualche motivo. Quindi grazie a Giovanni per la sua donazione ricorrente. Quindi lui è andato su astronauticast.com, ha utilizzato uno dei bottoncini gialli sulla destra per sottoscrivere un pagamento automatico e fare in modo che ogni mese dal suo conto PayPal parta una piccola donazione che ci garantisce di fare qualche pianificazione, quantomeno sapere di avere un flusso stabile di finanziamento per coprire le spese, in particolare della banda, della CDN, Libsyn, che utilizziamo per distribuire l'MP3 senza appesantire i server su cui poggiano il resto dei siti di ISA. E quindi grazie a Giovanni per questa sua sottoscrizione. E poi abbiamo altre sottoscrizioni ricorrenti. Beh, una è il primo pagamento di Giovanni, l'altra è quello di Gian Pietro Ferrario, il nostro India Zulu 2 Golf Oscar Juliet, che è ormai un collaboratore di ISA a tempo pieno. Io spingerei anche per metterlo nel direttivo, cercheremo di arrivare alle elezioni con questa idea in testa, io lo sponsorizzo, poi magari non gli interessa, lo dico così, no? Poi abbiamo Denis Grosso, mi pare che sì, no, l'abbiamo già detto la volta scorsa, faceva parte la settimana scorsa. Quindi due donazioni per questa settimana, ma direi che possiamo ritenerci soddisfatti perché una nuova donazione ricorrente. Grazie a Giovanni, grazie a Gian Pietro. Dette i donatori, detti i ringraziamenti, detto tutto quanto, niente, la questua l'ho anche già fatta in maniera contestuale. I commenti, ringrazio a chiunque abbia fatto commenti sul sito di Astronauticast. .com. Non mi pare che ci fossero domande specifiche, ma se ci fossero le avrebbe raccolte il nostro buon Paolo Amoroso per la sua rubrica. rubrica che potrei anche agevolarvi passando la parola al nostro Paolo. Attenzione alla sigla.
Questa settimana rispondiamo a una domanda che ci ha mandato Veronica, che su forum astronautico è l'utente Ferosnike. Veronica è rimasta incuriosita da alcuni aggiornamenti Twitter sullo stato e la posizione delle sonde automatiche Voyager lanciate negli anni 70 e che ormai sono fuori dal sistema solare o comunque si stanno avviando fuori dal sistema solare. Veronica ha notato che recentemente il periodo di tempo che impiega un raggio di luce per muoversi dalla Terra, per percorrere lo spazio tra la Terra e una di queste sonde, in particolare Voyager 1, da un giorno all'altro, anziché aumentare come ci si aspetterebbe perché la sonda si sta allontanando, è invece diminuito di un paio di secondi. Il primo giorno ha visto indicato un tempo di percorrenza, quindi il tempo impiegato da un raggio di luce o dalle onde radio per percorrere questa distanza, indicato come 16 ore, 37 minuti e 39 secondi. Il primo giorno l'ha visto indicato, scusate, come 16 ore, 37 minuti e 41 secondi e il giorno successivo come 16 ore, 37 minuti e 39 secondi, quindi 2 secondi prima. 2 secondi che, ricordando che la velocità della luce di 300.000 km al secondo corrispondono a una distanza di lineare, a una differenza lineare di circa 600.000 km. La ragione di questo anticipo non la conosco, ma posso provare a fare un'ipotesi. E siccome questa è una rubrica 2.0, sono sicuro che con il vostro contributo, se dico qualcosa di completamente infondato, me lo farete notare. Io penso che in questo periodo la Terra si stia trovando in un arco della sua orbita intorno al Sole, quindi del suo percorso annuale intorno al Sole, in cui si sta muovendo nella direzione della sonda. Questo si potrebbe verificare, per esempio, guardando il tracciato orbitale della Terra insieme con la posizione di Voyager 1. Ho guardato alcune di queste mappe, alcuni di questi siti dove è segnata la posizione di Voyager 1, ma non hanno la scala sufficiente per mostrare anche l'orbita della Terra. Effettivamente la sonda è molto lontano. Però possiamo fare anche una stima un po' spannometrica utilizzando una di quei calcoli approssimati che vengono spesso chiamati approssimazioni di Fermi o anche semplicemente back of the envelope calculations, cioè quei calcoli che fanno spesso fisici e ingegneri sul retro di una busta o su un foglietto di carta. Allora proviamo a fare questo calcolo. In un giorno la Terra percorre circa 2.600.000 km linearmente. Possiamo ottenere questo risultato, questa stima, ricordando che intorno al Sole la Terra si sposta a una velocità di circa 30 km al secondo, scusate, e calcolando il numero di secondi in un giorno, quindi approssimativamente abbiamo 2.600.000 km. Quindi se la Terra si sta muovendo in direzione della sonda Voyager, deve percorrere una certa distanza, che però è largamente inferiore a questa stima superiore che abbiamo fatto, perché la Terra non si muove linearmente, ma percorre appunto un arco. Quindi è largamente inferiore la distanza che percorre a questi 2.600.000 km. Ma c'è un'altra cosa di cui tenere conto, cioè il fatto che nemmeno la sonda sta ferma, ma si sta a sua volta allontanando dal sistema solare, di una velocità che in questo momento non ho verificato, non mi ricordo, ma probabilmente dell'ordine di poche decine di chilometri al secondo. Quindi, tenendo conto di questa differenza, del fatto che la Terra percorre un arco e non si muove in linea retta in direzione della sonda, Direi che questi 600.000 chilometri che abbiamo stimato nella differenza dei 2 secondi, quindi di questo anticipo di 2 secondi, potrebbe essere compatibile con questa ipotesi. Mi aspetto quindi che se ci sono degli errori nel mio ragionamento me li facciate conoscere. Intanto per questa puntata ringrazio Veronica per la sua domanda. Vi do appuntamento al prossimo episodio, alla prossima puntata di Space 101, ricordandovi ancora una volta, per l'ennesima volta, che questa è una rubrica 2.0 e che potete mandare le vostre domande e nei limiti delle mie competenze e capacità cercherò di rispondervi.
Ok, il gong è stato veramente troppo potente perché Paolo aveva il volume un po' basso, avevo alzato, ma mentre tu facevi i conti back of the envelope, che mi riascolterò in podcast perché onestamente mi sono distratto, io cercavo di simulare la cosa utilizzando space.gpl.nasa.gov per avere un'idea.
Quello che ho provato anch'io, ma la scala.
Appunto, ho provato anch'io un po' di volte. Allora, innanzitutto ho cercato di fare un'idea di come si sta allontanando la Voyager e anche un'idea della scala, e la potete vedere qua per chi ci sta guardando in diretta, chi ci guarda in differita se lo vada a simulare. Direi che se lo vado a simulare
anche Wolfram Alpha ha la posizione delle Voyager e le orbite, solo che a parte che la versione free ha delle immagini solo francobollo, non mostra l'orbita della Terra perché effettivamente è troppo piccola nella scala.
Sì, no, però con questa immagine qua, voi non so se la state vedendo, comunque
allora, io ho trovato Real Time Simulation del Voyager 1, mi dice che la velocità relativa rispetto al Sole del Voyager 1 è 61.345 km/h.
Che i chilometri al secondo quanto fa?
Dovrebbero essere, se sono 28.000, fanno circa 8 scarsi, siamo intorno ai 17 km al secondo.
Quindi una ventina.
Sì, scarsi. Mm-hmm.
Potrebbe andare, sì.
Comunque Voyager 1 si sta allontanando in maniera chiaramente radiale dal Sistema Solare, ma verso l'alto rispetto al piano dell'eclittica. Se noi guardiamo comunque la Terra, come vista dal punto di vista di Voyager 1, sì. Si trova... a sinistra del Sole, girando in senso antiorario, direi che si stava avvicinando a Voyager 1. Adesso non so se quello è la dominante per quanto riguarda...
Quindi la componente in quella direzione potrebbe essere compatibile con questa differenza, con questo anticipo di...
Non è assolutamente scientifico quello che ho fatto, ho caricato 2 immagini dal simulatore, ma direi che è credibile.
Ecco, quindi chiaramente...
La velocità relativa fra... Voyager 1 è Terra di 72.000 km/h, quindi
ecco, chiaramente Veronica, per dare un contributo alla scienza per verificare questa ipotesi, controllerà tutti i giorni per un anno la differenza tra i tempi indicati per vedere se più avanti torneranno a aumentare, ad esserci un ritardo anziché un anticipo. Contiamo su di lei.
Grazie a Feroz Nick, credo che la pronuncia sia quella, dall'altro dei miei studi classici e greci.
Io ho tirato a indovinare perché sono un provinciale.
Io ho fatto l'ITIS, quindi lasciamo stare. E proseguiamo con le ultime rubriche. Non abbiamo Io Robot perché Marco non c'è, di bello da raccontare, no, neanche troppo bello. Forse l'abbiamo detto la volta scorsa di ExoMars, ne abbiamo già parlato. Vabbè, c'era quello. Abbiamo forse il link della settimana che va a coprire un pochettino l'attività robotica, oppure questa potrebbe essere già una cosa che si accompagna molto bene con la rubrica Io Robot. Facciamo finta che l'abbiamo fatta grazie a questo. E andiamo a parlare invece di una cosa di cui abbiamo accennato la settimana scorsa, ne abbiamo parlato nella puntata scorsa perché l'anniversario cadeva proprio tra le 2 puntate di Astronauticast, e il 20 febbraio erano i 50 anni dal volo storico di John Glenn, primo americano in orbita con la Friendship 7, e se volete approfondire in maniera molto molto visual la missione di Glenn, lo potete fare andando sul link che metteremo nelle note dell'episodio o che trovate su Forum Astronautico nella categoria dedicata proprio alle Mercury. Un topic aperto dal grandioso Archipeppe, che ci ha regalato una chicca delle sue, ovvero una serie di tavole disegnate come solo lui sa fare, col suo stile inconfondibile, dedicate proprio alla Mercury, e ovviamente ci sono tutti gli ingredienti delle tavole di Peppe, ci sono i trittici, la visualizzazione da ogni punto di vista della capsula, dei dati molto sintetici ma completissimi dei parametri della capsula, e poi anche ovviamente il profilo di missione, ok, si apre in piccolo, lo volevo aprire in grande a uso e beneficio di chi ci sta guardando in diretta. Il profilo di missione e varie ricostruzioni che ha raccolto, anche non realizzate da lui, come dei immagini artistiche della Mercury in orbita, e poi tutto quanto il profilo di missione ancora. Peppe è assolutamente una garanzia per quanto riguarda queste cose, quindi vale la pena di salvarsele tutte le JPEG e farsi un bel PDF da tenere da parte. Ci sono anche dei concept del passato. Si è cominciato a parlare di Mercury dal 58, a quanto pare. La prima versione era questa specie di cono gelato che aveva tutto un altro tipo di logica, anche se il diametro dello scudo era paragonabile, l'angolo onestamente non so definire quell'angolo lì qual è il termine tecnico per chiamarlo, comunque era molto diverso. E poi con proposte anche da industrie diverse si è arrivata poi alla configurazione definitiva che ha volato nel 1962. Grazie a Peppe per questo bellissimo contributo, me le sono proprio gustate come tutte le sue realizzazioni. Forum astronautico, categoria Mercury, oppure link della settimana nelle note dell'episodio 18. L'altra invece, l'altro link della settimana, è una cartolina da Marte che mi sono già guardato oggi pomeriggio, ma chiedo a Riccardo di raccontare.
Sì, è un'ennesima foto scattata dal rover Opportunity
che abbiamo perso. Scusate,
però mi sono mutato senza volere. Però ho voluto segnalarla perché secondo me ha dei bellissimi colori, c'è l'ombra del rover molto lunga per terra, quindi il sole era molto basso all'orizzonte, quindi siamo in una situazione di tramonto, e quindi ecco perché probabilmente è stata chiamata cartolina da Marte. E un'altra cosa che si nota in questa immagine sono i pannelli solari del blocco di pannelli solari posteriori di Opportunity. Potete vedere quanto sono ricoperti di polvere marziana, e quindi capite anche voi che è vero che i due rover sono andati lunghissimamente oltre le loro, diciamo, la loro missione principale, che vi ricordo doveva durare solo 90 giorni. Ora sono passati anni, e uno degli inconvenienti di questa lunga permanenza è che i pannelli solari si riempiono di polvere. Comunque Opportunity comunque riesce ad accumulare ancora energia per funzionare. Adesso vabbè, è fermo perché si sta preparando all'inverno marziano col sole molto basso, però c'è un'altra foto che vi consiglio di andare a cercare sempre nel sito del JPL dei MER, in cui si è fatto il classico autoscatto dall'alto, così potete vedere ancora meglio quanto sono ricoperti i pannelli solari. Insomma, questo la prima cosa che mi è venuta in mente è pensare che alla Luna, dove non c'è assolutamente atmosfera, abbiamo visto le immagini del Lunar Reconnaissance Orbiter, che riesce ancora a distinguere le tracce degli astronauti che hanno camminato sulla Luna. Invece Marte è un pianeta vivo, con le tempeste di sabbia, con i dust devils che passano ogni tanto all'orizzonte, e capite bene che è facile comprendere come mai ci sia così tanta polvere sui rover. Un problema che probabilmente non tangerà Curiosity, perché comunque lui si alimenta con un generatore a radioisotopi. Così, una considerazione.
Sì, effettivamente così coperti non li avevo ancora visti. Leggevo nei commenti sul sito di Planetary Society che innanzitutto la foto è copyright di Don Davis, che ha assemblato, corretto e migliorato una serie di frame individuali presi con diversi filtri dalla PanCam, e per realizzare questo tramonto assolutamente fantastico. Leggevo nelle note della fotografia che i colori sono un po' diversi da quelli che siamo abituati a vedere, ma nell'opinione dell'autore anche un po' più simili a quelli che vedrebbe l'occhio umano, forse in una condizione simile, perché di solito le elaborazioni anche di quelli che vengono definiti true color da parte del JPL sono anche atti a evidenziare alcune caratteristiche delle rocce, quindi in questo caso dovrebbe essere in condizioni di sole basso sull'orizzonte, quello che è più simile a quello che vedrebbe l'occhio umano. Ovviamente nell'immagine c'è anche il piccolo target che viene utilizzato per la calibrazione, dove ci sono degli adesivi colorati con colori conosciuti e fotografati a terra, quindi è possibile farsi un'idea di come l'atmosfera marziana filtra la luce e quindi riuscire a correggere il bilanciamento dei colori nei vari filtri per avere un'idea migliore. E qualcuno si lamentava del fatto che, ma perché metti il copyright? È una cosa di pubblico dominio. È proprio perché è di pubblico dominio, chiunque ha diritto di mettere il proprio copyright. E poi, innanzitutto, copyright non significa che non si può usare, significa semplicemente che è frutto del suo ingegno, e quindi io penso che Don Davis abbia tutto il diritto di mettere il suo nome su qualsiasi opera del suo ingegno. E poi la donata e la resa disponibile su Planetary Society, non so se è disponibile ad esempio per usi commerciali, ma direi che è nella piena facoltà dell'autore farlo. Diversamente da NASA, quello che viene realizzato dall'Agenzia Spaziale Europea non sempre è in questo tipo di da questo tipo di libertà, non è nel pubblico dominio, quindi io apprezzo la libertà che ci dà NASA e che viene sfruttata come meglio si crede.
Paolo, hai fatto molto bene a dire questa cosa, e hai fatto anche molto bene a fare questa piccola digressione sui colori delle fotografie scattate su Marte, perché vorrei ribadirlo anch'io, molti siti complottisti si divertono a disquisire sul fatto che in alcune foto trovano dei colori magari sballati e ci fanno su delle, così scrivono fiumi di articoli su questa cosa. Ma il problema, come giustamente diceva Mike, è che l'elaborazione di una foto dalla pan cam dei MER, cioè, non è una cosa banale, cioè, dovete capire che sui MER non è montata una macchina fotografica punta e scatta, insomma c'è un sistema di filtri che spesso vengono utilizzati in maniera per ottimizzare i colori magari del suolo, perché per i geologi può fare comodo in una certa maniera, e che quindi bisogna, insomma, lavorarci un attimo su e capire come viene trattato il file RAW, il file grezzo, prima di essere restituito in true color, come diceva Mike.
Volevo solo aggiungere che la PanCam ha ben 14 filtri diversi per poter fare le fotografie.
Io pensavo 3, quindi ho imparato una cosa nuova. Volevo parlare in termini di complottistiche oggi, su segnalazione di Antonio Locampo, che ha annunciato ad Alberto, con il quale se non sbaglio ha collaborato per la prefazione o per un controllo di uno dei suoi libri, sì. Un giornalista della Stampa, era in collegamento telefonico insieme al nostro, mi piace dire nostro, Diego Urbina, oggi pomeriggio su Radio 1 nel programma Tornando Verso Casa, se non sbaglio, di Enrica Bonaccorti. Enrica Bonaccorti aveva segnalato che nelle email e negli sms che arrivavano in trasmissione moltissimi erano volevano sapere da Malerba, che era in collegamento, da Diego Urbina, da Antonio Locampo, se era vero che eravamo andati sulla Luna. E così, quando si parla di spazio c'è sempre l'alone completista, e dicevano che i messaggi erano veramente tanti. Io prima di venire qui sono andato a un aperitivo in cui ho avuto anche questa discussione. Io penso che ci sia proprio bisogno di fare un po' di pulizia dal punto di vista culturale, ecco. Speriamo di fare la nostra parte con l'Astronauticast, anche se ho l'impressione che, come dicono gli americani, we're preaching to the choir, stiamo praticamente predicando al coro, che
avevo
non ha bisogno
visto
di sentirlo.
Una nota su Facebook che diceva, ma da quando, forse aveva addirittura postata Spy di Luca Di Fino, ma da quando l'ignoranza è un'opinione?
Sì, infatti, perché tante volte una delle... Parliamo sempre di complottismo, finiamo sempre lì, ma tante volte una delle difese è... Beh, ma io la penso così, avrò diritto di avere la mia idea. E il problema è che il diritto fatto di avere un'idea si scontra contro la dimostrazione della propria tesi, quindi non è scienza. Poi se si parla di cose indimostrabili, allora si può avere il diritto di quello che si vuole e si entra nell'ambito della religione, ad esempio, ma quando invece si parla di scienza è un po' meno grigio il confine. Ci sono tanti spazi grigi anche lì, in molti casi, ma ci sono guerre di religione sotto certi punti di vista. Adesso Spidey mi sculacerà anche in questo caso, però in questo caso sicuramente non è uno di questi. Niente, allora volevo soltanto fare un saluto a Diego, che ho sentito con molto piacere oggi in collegamento con Radio 1, e mi ha fatto piacere risentirlo. Poi sono andato su Twitter a vedere cosa scriveva, che era un po' che non seguivo Twitter, e mi sono accorto che non mi segue tutti voi, non segue me. Mi sono molto intristito per questo. Ho visto che anche ESA Italia segue tutti voi quattro e non segue me, e mi sono intristito anche per quello. E Beppe Severgnini, che mi seguiva, non mi segue più, ma segue ancora il mio ex coinquilino, e mi sono intristito molto anche per questo. Quindi, nella mia totale tristezza da Twitter, do appuntamento ai nostri ascoltatori per la prossima puntata, che se il calendario non mi inganna dovrebbe essere prevista per il 1° marzo 2012, giovedì prossimo. Facciamo un giro di saluti veloce. Michael Sacchi, Astronautica Studios di Milano, per oggi è tutto.
Da Milano vi saluta anche Paolo Amoroso, che lancia la campagna Seguiamo su Twitter Michael Sacchi.
Signal 11. Un saluto anche da Luigi Morielli da Ovest Ticino.
E un saluto da Rick Arrial, molto contento di questa puntata molto 2.0, come piace anche a Paolo per Space 101.
Contentissimo, una puntata bellissima. Appuntamento a giovedì prossimo, fino ad allora, ad Astra!